Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Quante volte siete caduti nei stessi peccati in cui eravate caduti altre volte? E poi, grazie a Dio, eravate usciti, ma poi si ricadono di nuovo. Molto spesso le nostre cadute seguono un certo filo che abbiamo seguito altre volte. Ripetiamo gli stessi passi di altre volte, con gli stessi brutti risultati. L'andazzo della vita spesso diventa un ciclo che si ripete con brutte conseguenze ogni volta. Il primo passo per essere liberato da un ciclo così è di riconoscerlo. Quando riconosciamo i passi che ci portano ad allontanarci da Dio, possiamo impegnarci proprio là, a non seguire quei passi e quindi, con l'aiuto di Dio, a spezzare il ciclo di peccato in cui eravamo caduti tante volte. Oggi vogliamo considerare un brano nel libro dei Giudici che descrive un ciclo che si ripeteva volta dopo volta nel libro dei Giudici, nel tutto l'Antico Testamento e spesso nelle nostre vite. Beato l'uomo che impara a riconoscere questo ciclo per, con l'aiuto di Dio, spezzarlo. Quindi, consideriamo attentamente il brano che avremo davanti oggi, perché può esserci di grande aiuto ad evitare gli sbagli che i figli di Israele facevano, per poter evitare perciò le brutte conseguenze che subirono anche loro. Allora, ricordate che il libro dei Giudici tratta quel periodo nella storia di Israele dopo l'entrata nella terra promessa sotto Giosuè, e quando muore lui, inizia quel periodo che noi chiamiamo periodo dei Giudici, che durava circa 300 anni, fino a il profeta Samuele, che era anche un giudice, che poi ha istituito sotto la guida di Dio il primo re, e ha unto anche Davide, secondo re. Allora, quel periodo lì, quindi fra l'entrata e l'inizio del tempo nella terra e quando c'erano re e sorelle, era il periodo dei Giudici. Questo libro tratta di quel periodo. Abbiamo guardato la settimana scorsa Giudice 1 e l'inizio di Giudice 2, e in Giudice 2, se ricordate i primi 5 versetti, abbiamo letto come l'angelo dell'Eterno, Gesù Cristo preincarnato, apparve ai figli di Israele per riprendere loro per la loro disubbidienza, in quanto avevano fatto alleanza con i pagani intorno a loro, anziché ubbidire ai comandamenti di Dio di distruggere, di evitare qualsiasi compagnia, sarebbe la parola di oggi, alleanza, convivenza con quelle persone. Quei versetti e i primi due versetti che vogliamo leggere, 6, 7 e anche 7, 8, 9, parlano di un parentesi storico che precede il vero tempo del libro dei Giudici, cioè l'autore mette dentro un piccolo parentesi, una parentesi per ricordarci degli avvenimenti appena prima. Perciò inizio leggendo 6 e 7 di Giudici 2. Ora, Giosuè congedò il popolo e i figli di Israele se ne andarono, ciascuno alla sua eredità, per prendere possesso del paese. Il popolo servì l'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, i quali avevano visto tutte le grandi opere dell'Eterno che egli aveva fatto per Israele. Allora, mi fermo lì. Finché c'erano uomini fedeli a Dio, gli anziani, che non vuol dire i vecchi, vuol dire le guide, erano uomini che avevano un ruolo di guida in Israele, finché c'erano uomini fedeli a Dio che guidavano il popolo servivano il Signore. Finché c'erano uomini timorati di Dio sopra il popolo nel ruolo di guida, il popolo seguiva Dio. E questo vediamo non solo qui, questo vediamo in tutta la storia di Israele. E se studiate la storia della Chiesa da 2000 anni, vedete lo stesso identico principio in tutta la storia della Chiesa. La Bibbia ci insegna, come Dio ci mostra anche nella storia, dopo la Bibbia, stessa cosa identica, quando la guida è fedele a Dio, ovvero quando gli uomini che Dio mette in posizione di guida sono timorati di Dio, sono un immenso aiuto e influenza per aiutare il popolo, i figli di Dio, a camminare in modo giusto guardando a Dio. Quando invece gli uomini che guidano non sono timorati di Dio, quasi sempre la maggioranza del popolo di Dio si allontana da Dio. Quindi non possiamo mai mettere troppo enfasi sull'importanza di pregare e impegnarci ad avere uomini fedeli e timorati di Dio come guide delle chiese. Però, per quanto un uomo può essere un uomo di Dio, ogni uomo sta sulla terra per un tempo limitato. Quindi leggo versetto 8 e 9. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo dell'Eterno, morì in età di 110 anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità a Timnath-Heres, nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gash. Come ogni uomo, pur essendo un uomo di Dio, molto fedele Giosuè, molto fedele, però era uomo, perciò morì. Gli uomini sono tutti mortali, sia gli uomini di Dio sia gli uomini malvagi, tutti muoiono. Quanto è importante che ci rendiamo conto che il nostro tempo sulla terra è limitato e grande stoltezza vive per le cose di oggi. Giosuè è morto fisicamente più di 3.000 anni fa. Che vuol dire? Che da più di 3.000 anni sta godendo la presenza di Dio, perché ha vissuto guardando a Dio per fede. C'erano altri coetanei suoi che non guardavano a Dio, che stanno soffrendo da più di 3.000 anni. Terribile, terribile tormento. Non vivete per quello che potete avere in questo mondo. Vivete per l'eternità. Pensando poi agli uomini che guidano la Chiesa, il fatto che tutti muoiono vuol dire che mentre possiamo apprezzare gli uomini fedeli che Dio ci dà e possiamo ringraziare Dio per loro, allo stesso tempo non dobbiamo mai porre la nostra fiducia in loro, ma sempre solo in Dio, perché loro sono uomini, strumenti che senza l'opera di Dio non possono fare nulla. È sempre Dio che sta edificando la Chiesa e la fede deve essere in Dio, perché Lui non cambia mai. Leggiamo ora quello che è successo dopo che Giosuè e gli uomini della sua generazione morirono. Versetto 10. Ora, tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, poi dopo di loro sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno, né le opere che egli aveva compiuto per Israele. Dopo la morte di questi uomini che temevano Dio, i figli di Israele, non avendo chi metteva Dio sempre davanti a loro, parlando sempre con loro della persona di Dio e le opere di Dio, ben presto arrivarono a dimenticarsi di Dio e delle sue opere che aveva compiuto per Israele, cioè per loro come popolo. Queste persone stavano godendo, attenzione, questi giudei, i figli di Israele, stavano godendo le benedizioni di vivere nella terra promessa, che era un risultato della potente opera di Dio, eppure ormai non ci pensavano e prendevano per scontato quello che era una benedizione. Detto in un altro modo, godevano le benedizioni di Dio senza pensare al Dio delle benedizioni. Questo è uno dei peccati più comuni in cui possiamo cadere, E cosa fa? Quando noi cominciamo a dimenticare del Dio delle benedizioni, ben presto arriveremo a cadere in peccati assai più gravi. Si inizia dimenticandosi di Dio e presto si arriva a commettere peccati che prima sarebbero stati inconcepibili. Nei prossimi versetti, da 11 in poi, Dio guidò l'autore di questo libro a scrivere una descrizione che fu ripetuto di un ciclo che fu ripetuto volta dopo volta durante il periodo dei giudici. Nel primo passo di questo ciclo ci sono tre passi. Tre passi. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Nel primo passo di questo ciclo, il popolo di Israele fece male agli occhi dell'Eterno, abbandonando Dio e servendo gli idoli. Nel secondo passo del ciclo, Dio manda la sua dura disciplina, portando grande sofferenza ad Israele. Solitamente la disciplina in questa epoca era di far sì che cadevano sotto il potere di qualche nemico che veniva prendendo padronanza su di loro e facendo tanto male a loro. Nel terzo passo, dopo tanta sofferenza, il popolo di Dio si ravvide e poi Dio, per togliere la disciplina, sollevò un giudice che salvava il popolo dal nemico. Durante la vita di quel giudice, più o meno, il popolo non tornava all'idolatria, però dopo la morte del giudice, di nuovo abbandonò il Signore e iniziò di nuovo il ciclo. Quindi vogliamo considerare quello che il nostro brano dice di questi vari passi di questo terribile ciclo. Stiamo attenti però, perché questi passi succedono nella nostra vita e vogliamo riconoscere per evitare. Il primo passo del ciclo era quando il popolo abbandonò Dio e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Avendo intrapreso la via di non conoscere l'Eterno, che vuol dire in pratica di non vuol dire che non avrebbero potuto rispondere. Loro sapevano dei miracoli, ma non ci pensavano. Erano fatti storici, non fatti viventi. Non conoscere l'Eterno, non è che non sapevano che c'era un Dio, sapevano benissimo che c'era un Dio, perché quando sono arrivati sotto la disciplina sapevano benissimo chi avevano offeso, a chi dovevano rivolgersi. Quindi quando dice non conoscevano Dio, non è che non sapevano di Dio, sapevano benissimo di Dio, vuol dire che non tenevano presente nella loro mente tutti i giorni Dio. Vivevano la loro vita pensando alle cose intorno a loro, pensando ai loro desideri, a brantaggi sulla terra, a quel tipo di impegno che piaceva a loro, ma scusami, io non voglio fare quel lavoro, voglio fare quello. Cioè, pensavano alla vita sulla terra. Avendo intrapreso quella via, che non è idolatria ancora, e non pensare a Dio, però avendo intrapreso quella via, ben presto arrivarono veramente al basso di rivolgersi ai falsi dei che circondavano loro. Inizio con 11 a 13. I figli di Israele, già nello stato di non pensare a Dio, fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono i Baal. Abbandonarono l'Eterno, il Dio dei loro padri, che li aveva fatto uscire dal paese di Egitto, e seguirono altri dei fra gli dei dei popoli che erano attorno a loro. Si prostrarono davanti a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Essi abbandonarono l'Eterno e servirono Baal e le Ashtaroth. Fermiamoci lì. È inconcepibile, ma vero, il popolo di Dio, che Dio aveva salvato miracolosamente dall'Egitto, con il quale aveva stabilito il suo patto, a Monte Sinai, abbandonarono Dio e al posto di servire e adorare Dio, seguirono e adorarono falsi dei. Certamente questo è un peccato abominevole, ma quando consideriamo le circostanze, è inconcepibile. Nessun popolo nel mondo aveva mai ricevuto una cura così meravigliosa come i figli di Israele. Dio aveva mostrato loro un amore immenso nei loro confronti, aveva fatto opere miracolose per salvare loro dall'Egitto, per dare loro la terra promessa, aveva stabilito il suo patto con loro, per il quale aveva fatto di loro il suo popolo particolare, con un privilegio che nessun altro popolo in tutto il mondo aveva mai ricevuto. Furono perciò benedetti più di qualsiasi altro popolo in tutta la terra. E nonostante quello, scelsero di abbandonare Dio e adorare altri dei falsi. Primo passo. Dopo la ribellione del popolo si arriva al secondo passo del ciclo. Dio è paziente, ma quando un credente persiste nel peccato, la pazienza di Dio finirà. Prima o poi arriva la disciplina di Dio. Spesso è una disciplina estremamente dura. I prossimi versetti descrivono questo secondo passo del ciclo che si ripeteva durante il periodo dei giudici. Leggo adesso 14-15. E l'ira di Dio si accese contro Israele e li diede nelle mani dei predoni che li spogliarono, e li vendette nelle mani dei loro nemici all'intorno, ai quali non poterono più tener fronte. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro, portando calamità, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato, e furono grandemente angustiati. Quando Dio opera, così si opera. Quando Dio opera, opera potentemente. Aveva operato potentemente nel benedire il suo popolo. Dio ha mai operato potentemente nella tua vita a benedire te? Non sempre riconosciamo, ma Dio opera potentemente. Gestisce mille cose e 10.000 cose per farci arrivare dove stiamo. Aveva operato potentemente nel bene, adesso vediamo che Dio opera potentemente nel fare del male. Fra tutte le cose belle del mondo non c'è nulla paragonabile all'amore di Dio. Similmente, fra tutte le cose terribili del mondo non c'è nulla paragonabile all'ira di Dio. Quando Dio ti sta colmando, ricolmando del suo amore, nulla può ostacolare le benedizioni di Dio nella tua vita. Quando invece Dio ti sta ricolmando con la sua disciplina, non esiste nascondiglio in tutto l'universo da dove tu puoi evitare quell'ira, quella disciplina. Quando Dio vuole benedirti, tutte le forze di Satana non riescono a ostacolare le benedizioni di Dio. E quando tu cammini in ribellione contro Dio e ti manda la sua disciplina, non c'è nascondiglio nel tutto l'universo. E così, visto che Israele abbandonò l'Eterno, egli diede loro nelle mani dei predoni che li spogliarono. Notiamo che è stato Dio a dare loro nelle mani di questi predoni. Non solo ritirò la sua protezione lasciando che quello che succede, succede, no. Lui attivamente operò in modo che i figli di Israele fossero attaccati da questi predoni e spogliati da loro, hanno tolto tutti i loro beni, ma non solo. E l'ira di Dio si accese contro Israele e li diede nelle mani dei predoni e li spogliarono, già terribile, ma almeno vengono, portano via le cose e vanno via, e li vendette nelle mani dei loro nemici all'intorno, ai quali non poterono più tenere fronte. Dio li vendette nelle mani dei loro nemici all'intorno, diede vittoria ai loro nemici, non solo per venire a spogliare, ma per sconfiggere Israele e avere poteri su di Israele per opprimere loro duramente giorno per giorno. Non è solo successo per caso che i loro nemici avessero vittoria su di loro. Dio non solo ha tolto la sua protezione, lasciando andare le cose come sarebbero andati, è stato Dio stesso il loro Dio a dare vittoria ai loro nemici, a popoli malvagi su di loro. Infatti il versetto dichiara i quali, ai quali, parlando dei nemici, non poterono più tenere fronte. Dio fece sì che i figli di Israele non riuscirono a difendersi contro gli attacchi dei loro nemici. Dio ha tolto la sua protezione e ha reso forte i loro nemici. Dio ha reso forti i nemici. Dio ha tolto la protezione dal suo popolo e ha fatto forte i loro nemici che potevano fare tanto male a loro. Ma non c'è nascondiglio quando succede così. Non c'è nascondiglio. Tranne uno. Tranne uno. Dov'è il nascondiglio quando è Dio stesso contro di te? Dov'è il nascondiglio quando Dio stesso è contro di te? Dio. Dio. Perché cosa serve la disciplina di Dio? Di farci tornare in sé e dire: ma cosa sto facendo? Ho peccato contro Dio e contro mio padre. Cosa faccio? Torno e chiederò perdono. Se un nemico dovesse sconfiggerti per caso, potresti sperare di avere qualche possibilità di diventare più forte per eventualmente, speriamo, vincere su quel nemico e riprendere la tua libertà. Però quando è Dio stesso che ti dà nelle mani dei tuoi nemici, quando è Dio stesso che dà vittoria ai tuoi nemici su di te, è impossibile mai liberarti da sé. Quando Dio è per te, nessuno può essere contro di te. Non puoi perdere. E quando Dio è contro di te, è impossibile vincere. Quindi, essendo sotto la dura disciplina di Dio, a causa delle loro ribellioni, i figli di Israele si trovavano non solo spogliati dai loro nemici e soggiogati a loro, ma si trovavano in una condizione in cui non c'era speranza, letteralmente. Quando Dio è contro di te, una nuvola nera ti sta sopra e ovunque tu vai, quella nuvola ti segue e non c'è scampo. A questo punto una parentesi. È importante capire che Dio fa due cose con il suo popolo che non fa con nessun altro. Manda la pioggia su tutti. Tumori arrivano su tutti. La morte fisica arriva su tutti. Il sole, bei fiori, sorrisi di un bambino arrivano a tutti. Ma Dio ricolma di amore e di benedizioni speciali solo quelli che ama. Suo popolo. E Dio disciplina solo il suo popolo. Dio non disciplina coloro che non appartengono a Lui. La disciplina è riservata solamente al popolo di Dio. Chi non fa parte del popolo di Dio non viene disciplinato in questa vita. Tutto viene scritto nei libri per il giorno di giudizio. E per quello ci sono vari brani, tipo nei Salmi, dove uno si turba per quanto stanno bene i malvagi. E la pace sta nell'entrare nel Tempio di Dio e considerare la fine di costoro. Quindi, essendo Israele il popolo di Dio, visto che Dio aveva operato potentemente per salvare loro e portare loro nella terra promessa, quando poi abbandonarono il Signore per servire gli idoli, Dio mandò la sua dura disciplina, l'ira di Dio si è accesa contro Israele, e chi è un figlio di Dio oggi deve ricordare questo per se stesso. Arriviamo al terzo passo in versetto 16. Notate che in realtà è un atto di pura grazia. Versetto 16. Poi, perché abbiamo appena finito leggendo, furono grandemente angustiati. Poi l'Eterno suscitava dei giudici che li liberavano dalle mani di coloro che li spogliavano. I figli di Israele non avevano loro alcuna capacità di liberare loro stessi, perché erano Dio, era Dio stesso che aveva messo loro in quelle condizioni. Si trovavano soggiogati ai loro nemici come parte della disciplina di Dio, angustiati, impossibile per loro di fare qualunque cosa per liberarsi, ma ripetutamente vedremo in questo libro Dio stesso liberò loro tramite i giudici che Dio stesso suscitava. Qua, come in tutta la Bibbia, vediamo un principio estremamente importante. È Dio che innalza ed è Dio che abbassa. È stoltezza cercare di innalzare noi stessi. È stoltezza cercare di creare benedizioni per noi stessi. Dio, mi dispiace, ti cercherò in avanti, adesso devo pensare al mio lavoro, mio studio, mia famiglia, mio orto. Tu non puoi creare benedizioni per te stesso. Solo Dio può benedirti e solo Dio può abbassarti. È stoltezza cercare benedizioni fuorché in Dio solo. Solo Dio può benedire. Quindi camminiamo nella via del Signore e così conosceremo il favore del Signore. Per quanto riguarda i figli di Israele, nonostante la misericordia di Dio, nell'aver mandato loro dei giudici per salvarli dai loro nemici, non ascoltarono i loro giudici e si rivolgevano a falsi dei. Leggo 17-18. Purtroppo, essi non davano ascolto neppure ai loro giudici, ma si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via nella quale avevano camminato i loro padri, i quali avevano obbedito ai comandamenti dell'Eterno. Essi però non fecero così. Quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché l'Eterno era mosso a compassione dai loro gemiti a motivo di quelli che li opprimivano e li anguariavano. Voglio notare qualcosa qui. Alla luce della ribellione del popolo, questa cura da parte di Dio è incredibile. Che cuore di tenerezza e di compassione. Questo popolo non meritava cura. Anzi, alla luce di tutto quello che avevano ricevuto da Dio e poi alla loro ribellione, meritavano di essere rigettati da Dio per sempre. Invece, Dio aveva grandi misericordie per loro. Toglieva la dura disciplina, servendosi dei giudici per liberare Israele dai loro nemici. Notate lì in 18 verso la fine, poiché l'Eterno era mosso a compassione dai loro gemiti a motivo di quelli che li opprimevano. L'Eterno era mosso a compassione. L'Eterno Dio mosso a compassione. Qui vediamo qualcosa del cuore di Dio. Certamente non dobbiamo mai dimenticare che Dio è santo, Dio è giusto, punirà il peccato eternamente, il giudizio finale sarà terribile, la punizione eterna sarà proprio quella, eterna, nei secoli dei secoli, però non dobbiamo neppure dimenticare che Dio è misericordioso. Ha un cuore che è facilmente mosso a compassione. La disciplina di Dio verso i figli di Dio può essere severa, ma non è mai quello che meritiamo. Questo perché Dio è mosso a compassione quando vede la sofferenza del suo popolo, anche quando quella sofferenza è dovuta alla disciplina mandata da Dio stesso. Ma che cuore è questo? Che cuore è questo? Dio. Noi lo vediamo giustamente come sovrano, e lo è, santo lo è, giusto lo è, giudice lo è, ma Dio è mosso a compassione. Quando vede un popolo ribelle soffrire, quando vede un popolo che lo sta disprezzando peggio dei pagani perché i pagani non avevano mai ricevuto quei benefici, perciò il loro peccato dei figli di Dio era infinitamente peggio di quello dei pagani, perché stavano facendo le stesse cose, adorando Baal, Ashtaroth, stessi peccati, ma questi erano figli del patto, perciò era infinitamente peggio. E Dio ha avuto compassione per loro. Oh, che Dio possa aiutarci a comprendere il cuore incredibile di Dio. così Dio ha mandato giudici, ha suscitato queste persone, uomini solitamente, tranne Deborah, per liberare Israele, dando vittoria a loro sui loro nemici. E più o meno vedremo, qui non è chiaro come è scritto, quando dice che non ascoltarono la voce dei giudici, di solito era ascoltavano durante la vita, ma appena moriva smetteva di ricordare quello che aveva detto a loro e tornavano al peccato. Infatti questo è 1, 2, 3, torniamo al primo passo. Sotto, durante la vita del giudice, più o meno guardava a Dio, abbandonarono l'idolatria, seguivano Dio, però visto che il cuore era sempre predisposto a tornare al peccato e visto che non avevano fatto la separazione che serviva dai pagani, quando un giudice moriva, il popolo tornò a ribellarsi contro Dio e seguire i falsi dei. 19. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri. Ogni volta che si faceva il ciclo, peggiorava. E vi dico una cosa: ogni volta che noi torniamo ai stessi peccati, di solito peggiora. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro, e non desistavano affatto dalle loro opere e dalla loro via ostinata. Notate ancora, finché un giudice era in vita, evitavano la via del peccato, evitavano l'idolatria e la ribellione, ma quando il giudice moriva, tornavano a ribellarsi contro Dio. Di nuovo, cosa vediamo? Vediamo quanto importante è avere uomini di Dio che possono essere un'influenza positiva sul popolo di Dio. Questo è un chiodo che il Signore martella da Genesi in avanti. Vediamo che quanto gli uomini di Dio che guidano il popolo di Dio possano essere un'influenza potente per aiutare il popolo di Dio di camminare in giustizia, di tenere gli occhi su Dio e essere meravigliati di Lui e le sue opere. E come la mancanza di una guida timorata di Dio spesso lascia il popolo arrivare ben presto a peccati peggiori di quelli precedenti. E così succedeva volta dopo volta durante il periodo dei giudici. Finché ogni giudice era in vita, e vedremo questo nel libro, il popolo di Dio evitava l'idolatria, almeno in grande linea. Quando un giudice moriva, il popolo tornava a praticare l'idolatria. Quando il popolo di Dio si ribella contro Dio, Dio agisce. Dio è geloso per la sua gloria. E inoltre Dio vuole benedire il suo popolo. E non può benedire il suo popolo finché il suo popolo è lontano. Perché qual è la più grande benedizione che Dio può dare a una persona? Se stesso. La più grande benedizione non è buona salute, una bella famiglia, una lunga vita, un buon lavoro che paga bene. No, la più grande in assoluta benedizione che Dio dà è se stesso. Solo Dio soddisfa il cuore, non buona salute, è una bella famiglia, è una buona paga, è una vita tranquilla. Quello non soddisfa il cuore, Dio soddisfa il cuore. Quindi la benedizione più grande è Dio stesso. E se uno è lontano da Dio, come può Dio fare per benedire quella persona di nuovo? Mandando i calabroni a quella persona in modo che corri di nuovo a Dio, mandando la disciplina che fa soffrire così tanto che quella ribellione viene spezzata e la persona torna a Dio. E Dio, geloso per la sua gloria e con un amore infinito, non può fare a meno che mandare la sua disciplina per far tornare il suo popolo a sé. Così, quando il popolo di Dio si allontana da Dio, Dio manda la sua disciplina. Come abbiamo visto nell'ultimo sermone, delle volte quando pecchiamo, Dio agisce in modo che abbiamo conseguenze che ci diventano un laccio per molto tempo, delle volte per tutta la vita. Cioè, delle volte quando ribelliamo contro Dio e soprattutto quando Egli manda la disciplina, e poi continuiamo a ribellare contro Lui, Dio manda delle conseguenze che ci porteranno un amaro frutto per anni, se non tutta la vita, perché così veramente ci insegna la stoltezza di quella via. Infatti, era proprio così in 20 a 23 con Israele. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli disse: poiché questa nazione ha violato il mio patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito alla mia voce, anch'io non schiaccerò più davanti a loro alcuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo loro, di queste nazioni, metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via dell'Eterno e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no. Perciò l'Eterno lasciò stare quelle nazioni senza scacciarle subito e non le diede nelle mani di Giosuè. Al tempo di Mosè, Dio aveva detto che avrebbe scacciato tutte le nazioni dei pagani che si trovavano nella terra promessa. Se fosse andato così, pensate un po', Israele avrebbe avuto una vita meravigliosa, senza nessun nemico intorno, senza tentazioni da tutti questi popoli vicini, sarebbe stato un paradiso sulla terra. Una nazione intera che seguiva Dio senza nemici, senza difficoltà, senza tentazioni. E Dio aveva detto: io farò questo per voi. Seguitemi. Seguitemi, io farò questo per voi. Hanno scelto di non seguire Dio. E allora Dio ha detto: va bene, non scaccerò le nazioni perché non volete seguire il mio patto. E voglio insegnarvi che la via dell'ostinazione, della ribellione non conviene, non paga. Quindi per tanti secoli i figli di Israele dovevano subire le pesanti conseguenze dei loro peccati in questa generazione, all'inizio. Perciò, anziché avere una vita senza alcun nemico vicino, erano circondati da nemici, proprio in mezzo a loro. Anziché avere una vita con pochissimo contatto col peccato, vivevano circondati dal peccato e più volte scelsero di camminare in quel peccato. Così il loro peccato di una generazione ha portato una vita molto più terribile, anzi, anziché una vita benedetta, una vita terribile per secoli. Per loro, i loro figli, i figli dei loro figli. E io vi chiedo, stai facendo qualche scelta stolta che non vuoi lasciare qualche atteggiamento, qualche comportamento, qualche pratica che lascerà un brutto frutto nella vita dei tuoi figli e nipoti e pronipoti? Non conviene. Non conviene. Il peccato non soddisfa. E quando continuiamo nel peccato, stabiliamo dei brutti modi di pensare. Noi mettiamo in testa dei nostri figli cose false, modi di vedere la vita falsa. E loro vanno avanti, seguendo queste orme che abbiamo tracciato per loro, soffrendo moltissimo. Non conviene. Allora abbiamo visto una descrizione del ciclo che adesso, in capitolo 3, si inizierà a vedere applicato volta dopo volta. I figli di Israele si ribellano contro Dio. Passo 1. Dio manda durissima disciplina, dando vittoria ai loro nemici su di loro. Questo passo 2. Dopo sofferenza atroce, arrivano a ravvedersi. Questo passo 3. Gridano a Dio. Dio manda suscita un giudice per salvare loro dal nemico. Durante la vita del giudice seguono Dio. E poi quando il giudice muore, ritornano a ribellarsi contro Dio, ripetendo il ciclo. Capire bene il ciclo che caratterizzava il popolo di Israele in questo periodo ci aiuta solamente se usiamo quella conoscenza per riconoscere e spezzare cicli simili nella nostra vita. Capire bene questo brano, cosa serve? se non uso quella conoscenza per riconoscere i cicli nella mia vita e spezzare quei cicli con l'aiuto di Dio. Infatti, facilmente succede che anche nella nostra vita c'è un ciclo simile a questo che troviamo nei giudici. Camminiamo bene per un periodo e poi cadiamo in peccati che avevamo precedentemente superato. Dio usa diversi mezzi per svegliarci, disciplinarci e portarci al ravvedimento. Abbandoniamo i peccati di nuovo e torniamo a camminare vicino a Dio. Però poi il ciclo si ripete e succede che arriviamo di nuovo a togliere i nostri occhi da Dio e ci troviamo di nuovo avviluppati nei peccati che avevamo già abbandonato. Come possiamo rompere questo ciclo e restare vicino al Signore? Vorrei menzionare tre impegni da questo brano che possono esserci di grande aiuto a spezzare questo ciclo nella nostra vita. Numero uno, evitare la compagnia sbagliata. Il primo impegno per rompere il ciclo è di evitare la compagnia sbagliata. Israele ha peccato non separandosi completamente dai pagani intorno a loro. Noi viviamo nel mondo e certamente abbiamo contatto con le persone intorno a noi, giusto? La Bibbia insegna che non dobbiamo andare a vivere in qualche convento lontano da tutti, però Dio ci comanda di non fare dei non credenti la nostra compagnia. Questo riguarda amicizie, riguardo come passiamo il tempo libero, quello che leggiamo, quello che ascoltiamo, quello che guardiamo. Se noi abbiamo la compagnia sbagliata, Dio ci dà la sicura parola che ci farà allontanarci da Dio. Non vi ingannate, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Quindi, se non vuoi ricadere nei stessi peccati e avere una vita sprecata, evitare la compagnia sbagliata. Un secondo impegno che può aiutarti a non cadere nel peccato ripetutamente è di ricordare attivamente le opere e la persona dell'Eterno. Conoscere l'Eterno. Dopo la morte della generazione di Giosuè, il brano dice che il popolo non conosceva l'Eterno. In altre parole, non tenevano ben presente nella mente la persona e le opere di Dio. Quindi, per evitare i caduti, dobbiamo non solo evitare la compagnia sbagliata, quello sarebbe voltare la casa dal demone sbagliato, ma dobbiamo riempire la casa con le verità. Dobbiamo riempire i nostri pensieri con le verità di Dio, pensando alla persona di Dio, al cuore di Dio. Che cuore abbiamo visto oggi? Commosso nel cuore per la loro sofferenza, la santità di Dio, la maestà di Dio, l'intelligenza di Dio, i poteri di Dio. E poi pensare alle opere di Dio, soprattutto in Cristo. E per fare questo dobbiamo leggere la Bibbia, meditare sulla Bibbia, parlare gli uni con gli altri, non solo non avere la compagnia sbagliata, ma avere la compagnia giusta, altri che vogliono parlare le cose di Dio, dobbiamo inondarci con verità di Dio. Secondo impegno. Numero tre, terzo impegno che può aiutarci a non seguire questo ciclo di ricadere, ricadere, è quello di fare il tutto possibile ad avere come guida uomini timorati di Dio e fedeli a Lui. Questo richiede, prima di tutto, tanta preghiera. Tanta preghiera. Ma non solo, adesso scegliamo anziani e preghiamo per un mese per avere saggezza. Anche, ma vuol dire pregare per coloro che ci guidano ogni giorno della vita, perché molto della nostra salute spirituale dipende da loro. Questo è biblico. Perciò non si può pregare troppo. E non solo per loro, ma per due altri gruppi. E chi sono questi due altri gruppi? Non solo gli uomini che guidano la Chiesa, ma per due altri gruppi. No, riguarda gli uomini che guidano la Chiesa. Gli uomini che guideranno la Chiesa, che sono in fase di crescere, e un altro gruppo stra importante, le mogli degli uomini che guidano la Chiesa. Che Satana, se lui entra in quella porta, fa strage nella Chiesa. Allora, impegnarci a pregare, e non solo, soprattutto pregare, incoraggiare. 1 Tessalonicesi 5, riconoscete, stimate, incoraggiare, è stancante portare il peso, e non parlo di me, parlo per gli anni futuri, e bisogna pregare tanto, bisogna incoraggiare, bisogna dare una buona parola, una parola di aiutare a vedere i loro peccati, aiutare sempre a vedere più Cristo. Aiutarli a non stancarsi a fare del bene, perché il loro bene riguarda noi. Ricordando che gli uomini che Dio ci dà per curare la Chiesa avranno un ministero limitato nel tempo. Come Giosuè, moriranno. Perciò, mentre è giusto e buono ringraziare Dio per gli uomini che Egli ci provvede per curarci, la nostra fede deve essere sempre in Dio. Ricordiamo che Dio è geloso per la sua gloria e perciò quando camminiamo nel peccato, se siamo veri figli di Dio, Dio manderà la sua disciplina. Com'è la disciplina di Dio? Perché non è più che siamo un popolo dove Dio manda un nemico a vincerci militarmente. No, adesso la disciplina, se prendo da 1 Corinzi 11, dice che molti erano infermi, malati e molti morivano. Dio manda problemi che ti riguardano da vicino. E sono cose brutte. Infermi, malati e la morte fisica. Quindi impariamo ad avere un santo timore della disciplina di Dio. Camminiamo in giustizia. Io ringrazio Dio che ci mostra cose belle e le cose brutte nella Bibbia. Qui c'è un ciclo bruttissimo. Che stoltezza di tornare al peccato. E lo hanno fatto tante volte. E lo abbiamo fatto tante volte. Impegniamoci a evitare la compagnia sbagliata. A tenere ben presente nella testa la persona e le opere di Dio. E fare quello che possiamo noi nella preghiera e nell'incoraggiamento e nell'impegno ad avere una guida timorata di Dio, per non seguire il ciclo che vediamo nei giudici. Preghiamo. Signore Dio, ti ringrazio per la tua parola, una parola vivente, e vediamo che non c'è novità. Questo ciclo che vediamo nel libro dei giudici è un ciclo che conosciamo tutti oggi, perché quante volte abbiamo avuto vittoria su un peccato, abbiamo camminato con grande gioia, celebrandoti, e poi ci siamo trovati con cuori raffreddati, lontani da te, caduti di nuovo in peccati che avevamo superato. Padre, non è la tua volontà che continuiamo a cadere in questo ciclo di camminare bene e cadere, e camminare bene e cadere. Ti ringrazio che in questo stesso libro ci mostri dov'è che loro hanno sbagliato. E ti prego che possiamo imparare da loro, o che possiamo evitare la compagnia sbagliata, sia persone di carne e di sangue, sia quello che ascoltiamo, guardiamo, leggiamo. Ti prego che possiamo non solo vuotare la casa dello sbagliato, la mente in questo caso il cuore, ma riempirlo con la verità per essere veramente presi di chi sei come grande Dio che fa grandi opere. E Padre, ti preghiamo, e questa è l'opera principale, ti preghiamo che possiamo avere uomini timorati di Dio e fedeli e coraggiosi, a curarci, a guidarci. Concedici questo, aiutaci a noi a impegnarci in queste cose. Ti ringrazio perché non dobbiamo combattere nella nostra forza, ma abbiamo la tua forza che opera in noi potentemente. Abbiamo lo Spirito Santo. Ci impegniamo in questo, per la tua gloria e grazie anche per il nostro bene in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.